Ciao,
ciao
Xavier.
Direttore.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a chi ha la bontà di seguirci.
Allora, Xavier, ci dai la tua visione, perché la tua visione dal tuo osservatorio, che è un osservatorio nazionale, ma so con un occhio sempre di grande simpatia nei confronti della Fiorentina, ci può aiutare di capire che cos'è questa Fiorentina? Perché usciamo da queste due partite, la sconfitta incredibile, devo dire, in casa con l'Empoli e questa molto sfortunata, con qualche dubbio di non aver capito ancora che cos'è questa squadra. La tua valutazione qual è? Oggi, se dovessi collocarla dentro un percorso e dentro un obiettivo, dove la metteresti?
Ma sai, intanto è vero che bruciante sia stata la sconfitta nel derby con l'Empoli, che peraltro ieri sera è stato letteralmente travolto
dall'Atalanta.
Così come, a mio avviso, immeritata la sconfitta partita contro la Lazio, perché se tu perdi con un rigore usato da una ingenuità che certamente poteva essere evitata, ma all'ultimo respiro, è evidente che comunque per l'intero incontro sia stato all'altezza dei tuoi avversari. È una Fiorentina che ancora non conosce quali possano essere le sue potenzialità e ancora non le ha sfruttate tutte.
Esatto, dà questa sensazione.
Sì. Se noi esaminiamo il percorso dei Viola nelle prime 10 giornate del campionato, abbiamo registrato una sorta di saliscendi, che però non ha impedito alla Fiorentina in questo momento di avere 17 punti in campionato, di essere a ridosso della zona Champions League, addirittura, perché l'Atalanta quarta nel 19, il Milan nel 22, la Juve 23, poi l'Inter è capolista nel 25, ma la mia impressione è che questo sia un campionato, per ciò che concerne la lotta per il titolo e per la qualificazione alla Champions League, alquanto equilibrato e alquanto incerto. Poi, peraltro, dopo la decima giornata non si possono fare previsioni di lunga durata, perché il fattore Europa inciderà sicuramente sulle 7 squadre, fra queste la Fiorentina, che partecipano alle 3 competizioni della UEFA, augurandoci che possano arrivare tutte il più lontano possibile, perché sappiamo bene come dall'anno prossimo, quando scatterà la riforma della Champions League, se l'Italia arriverà al primo o al secondo posto del ranking UEFA, avrà diritto ad un posto in più in Champions League. Ciò detto, credo che in questo momento la partita con la Juventus capiti a proposito domenica.
Ecco, secondo te è un rischiatutto che è utile per rimettere tutto in gioco? Cioè, meglio la Juventus che il Verona, faccio per dire, in questo momento?
No, guarda, quando si è una squadra dalle ambizioni della Fiorentina, dal gioco della Fiorentina, perché io sottolineerei, se non vado errato, correggetemi, da quando l'italiano si è insediato sulla panchina Viola, 210 gol ha segnato la Fiorentina.
Sì.
Quindi è una squadra, peraltro lo confermano anche le 18 reti realizzate finora nell'arco delle prime 10 giornate di campionato. La Fiorentina è a ridosso dell'Inter, che ha il miglior attacco, 25, e del Napoli, che ne ha 22, e poi c'è la Roma, che ne ha segnati 20, ma ha 3 punti in meno rispetto a Viola. Quindi io credo che ben venga un confronto a così alto livello con un'altra Juventus rispetto a quella degli ultimi due anni, a quella che, limitandoci soltanto all'ultima stagione, aveva incassato 17 sconfitte fra campionato e coppe, di cui 5 su 6 nella fase girone della Champions League, inanellando poi tutta una serie di delusioni, per non dire poi delle vicissitudini che ha dovuto affrontare fuori dal campo e la cronaca ci ha raccontato. Quindi è una Juventus diversa, perché non disputando le coppe, la formazione bianconera ha in questa stagione il tempo
per preparare le partite,
bene le partite di campionato.
Certo.
Ora si può discettare a lungo sulla qualità del gioco dei bianconeri, sul corto, sul lungo muso e su tutto quanto ovviamente fa parte e scandisce il cammino di Massimiliano Allegri, però è altrettanto vero che rispetto alla Juventus dell'anno scorso, questa è una squadra innervata anche dai ragazzi che hanno fatto il salto di qualità dalla Next Gen, addirittura ne conta 7 in organico Allegri e 6 operativi, perché uno Fagioli ha appena cominciato a scontare la squalifica di 7 mesi. Quindi per la Fiorentina, al di là ovviamente, e ricordando sempre che significato abbia ogni sfida con la Juventus, anche forse anche in ambito amichevole, secondo me questa partita capita a proposito, perché mi aspetto una grande reazione alla sconfitta. Ripeto, secondo me un pareggio sarebbe stato giusto, ma bisogna accettare il verdetto del campo, che sia positivo o negativo, e quindi la Juventus capita a proposito.
Xavier, una curiosità, perché poi ne abbiamo parlato molto. Come valuti le situazioni, gli episodi di ieri? Perché non si è ben capito sui Conè perché non si è chiamato in causa il VAR. Qualcuno, per la verità, ha chiamato in causa anche il gol del Milan, ricorderete quello di Pulisic a Genova contro il Genoa, c'è un po' un tocco di mano nel finale, cioè su Beltran sì, in quel caso no, poi il VAR nel secondo tempo. Continuiamo a essere un po' troppo altalenanti con questo VAR, talvolta si usa, talvolta no, Xavier.
Io sono d'accordo con te, ci dovrebbe essere una uniformità di giudizio. Io appartengo alla corrente di opinione secondo la quale il VAR deve intervenire sempre e comunque, perché altrimenti non si spiegherebbe il fatto che grazie all'introduzione della tecnologia, e le statistiche sono degli arbitri e quindi nessuno meglio di loro può misurare l'effetto che l'introduzione del VAR ha comportato, circa il 90% degli errori sia stato neutralizzato. Ora, se ieri sera l'arbitro Marcenaro fosse andato al VAR a rivedere il contatto di Rovella con il Conè, sarebbe stato molto meglio.
No, poi giudicava lui. Ecco, io ribadisco questo,
non
poi
lasciavi
giudica
dubbi, certo,
l'arbitro, ma poiché ha il mezzo, faglielo rivedere, cioè in una situazione di dubbio, ma così non prevede il dispositivo del regolamento, per cui...
Ma sì, perché il famoso protocollo,
il protocollo non lo prevede.
È bizantino, è assolutamente bizantino. Quando le regole sono congegnate, vengono stilate, lasciando adito a diverse interpretazioni, si ritrova in questa sorta di labirinto, di difformità di giudizio che penalizza ora questa, ora quella squadra, perché il discorso lo stiamo facendo in relazione a quanto accaduto ieri tra Rovella e Iconè, ma è un discorso...
No, di ogni domenica,
Soprattutto perché non contribuisce ad alimentare una situazione di chiarezza, perché gli appassionati di calcio che cosa chiedono? Ma vi ricordate quando ci fu l'introduzione della goal line technology? Molti a dire ma come, bisognerà perdere un sacco di tempo e bla bla bla, e in realtà invece abbiamo visto come funzioni benissimo, così come quando venne introdotto il VAR, era evidente che fosse necessario un periodo di rodaggio perché l'innovazione era talmente rivoluzionaria da richiedere questa fase di assestamento. Ora la fase di assestamento è alle spalle, si tratta di decidere una volta per tutte quando e come il VAR debba intervenire.
Non c'è dubbio.
Ripeto, alla fine l'arbitro prende la sua decisione, però se ha l'ausilio della tecnologia, perché rinunciarvi?
Ma non solo, Xavier, agli arbitri dà fastidio che la loro decisione sia poi oggetto di un'ulteriore valutazione di un collega stimato, bravo e tutto quello che vuoi.
Dici se
ma
possono,
cioè,
decidono.
Ieri quell'episodio ha deciso Mazzoleni, non ha deciso l'arbitro.
Quale?
Perché quello sui Conè. Perché ha deciso Mazzoleni di non chiamare l'arbitro al VAR. Perché lo ha ritenuto non adeguato al protocollo. Okay. Quindi decide un altro arbitro su un episodio dell'arbitro. Fai vedere all'arbitro. Cioè, qual è il problema? Cioè, sì, risolvi i problemi, togli fastidio, ma questo vale per tutti e non per questo caso qua. Ti volevo fare un'ultima domanda,
prego,
su Beltran e Nzola, perché al di là del talento, al di là investimenti complessivi da 40 milioni, non caramelle, al di là di tutto, al di là che a me Beltran piace tantissimo, ma il dato oggettivo è che siamo arrivati a novembre e i due centravanti della Fiorentina in campionato hanno segnato un gol inutile, e su queste premesse è vero e bello che segnino tutti questi bei ragionamenti, però se non trovi poi il centravanti un po' di fatica la fai.
Ma sono d'accordo, fermo restando il fatto che Beltrán ha 22 anni e rispetto a Nzola e anche al suo primo campionato,
certo,
Italia, con tutto ciò che concerne il discorso dell'ambientamento tecnico, umano e professionale di uno straniero che sbarca in Serie A. È evidente che devono darsi una mossa, perché non basta, perlomeno parlando di Beltrán, tu hai fatto in maniera appropriata e ricordato quanto l'investimento sia stato particolarmente oneroso per l'ex attaccante della River, che è stato portato in Italia dalla Fiorentina perché crede molto in lui. Ma adesso però è arrivato il momento, al di là del collettivo dei gol costruito da Italiano anche per ovviare alla latitanza in zona a realizzazione dei due attaccanti di ruolo a sua disposizione, è arrivato il momento che i due diano segnali di assoluto risveglio, perché non è pensabile che la Fiorentina debba andare avanti con questo collettivo del gol senza poter contare sul contributo di due che i gol dovrebbero segnare.
Esatto.
Xavier, grazie.
Grazie Xavier, come sempre, un piacere.
Grazie a voi, buon pomeriggio.